ಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾಂ ಸಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ ಹರಿ ಹರೆ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ ರಮ ರಾಮ ಹರೆ ಹರಿ
ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ.
ಲಾ ಬಯೋಗ್ರಫಿಯಾ ದಿ ಸುವಾ ದಿವಿನ ಗ್ರಾಜಿಯಾ ಆಚಿ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
Śrīla Prabhupāda Lilāmṛta. Di Sadvarūpa Dasa Goswami.
Nella lettura della Śrīla Prabhupāda Lilāmṛta siamo nella parte settima, il capitolo intitolato L'apertura di un tempio a Los Angeles. Prabhupada ricevette notizia da Rayarama a New York che il manoscritto della Bhagavad Gita era vicino ad essere completato. Quando lesse la lettera di Rayarama, Prabhupada esplose. Vicino ad essere completato? Avevo sentito questa notizia prima di mettermi in viaggio per l'India. Rayarama aveva rallentato troppo la stesura del manoscritto, benché il contratto con la Macmillan Company fosse già stato firmato. Il manoscritto non era ancora stato presentato. Vedendo che la stesura del manoscritto di Rayarama era un continuo rinvio, Prabhupada decise che Rayarama avrebbe dovuto interrompere ogni altro dovere e venire a Los Angeles. Dopo pochi giorni, Rayarama arrivò. Anche egli si stabilì nella stanza affollata di fronte all'appartamento di Prabhupada. Scelse un angolo per sé dove poteva lavorare al manoscritto della Bhagavad Gita. Dopo aver parlato nel tempio alla presenza di Prabhupada, una sera Rayarama scrisse ai devoti di New York: benché la sua salute sia delicata, egli non deve essere trattenuto. Dopo tutta quell'attività dell'altra sera, egli continuò a parlarci del nostro ritorno e poi si è alzato alle 2:30. Questa mattina ha lavorato per 3 ore. Ora è appena tornato da una passeggiata di 3 chilometri. Non si può dire quindi che egli sia debole o di salute cagionevole. Se noi diciamo qualcosa per fermarlo, egli risponde che questa vita non ha valore se non è usata per Krishna. La settimana scorsa Gargamuni diceva a Swamiji che gli capita di sognare di vendere oggetti, e Swamiji disse che anche lui sogna di predicare. L'altra sera ci disse che quando si parla di Krishna non si avverte il dolore. Un giorno, durante una passeggiata, Prabhupada scoprì un posto speciale al di là della strada, non distante dal suo appartamento. Di fronte, in un prato non lontano, vi era un albero alto e grande. Uscendo con pochi discepoli, Prabhupada vi andò e si sedette sotto quell'albero, in un caldo pomeriggio di Los Angeles. Era un grande ma semplice piacere sedersi all'ombra dell'albero, nella gradevole atmosfera di una giornata di sole. Rayarama considerò quella un'occasione degna di nota e scrisse ai devoti: questo pomeriggio ho fatto una passeggiata al tempio, che è situato a una certa distanza sulla via del ritorno. Lì trovai Swamiji, che attraversava la strada, accompagnato da Gorasundara. Così li rincorsi e li raggiunsi. Swamiji si sedette sotto una grossa quercia che cresce vicino alla nostra casa, al di là della strada. Meditare sotto un albero è molto bello, disse Prabhupada dopo qualche minuto, quando ci fummo seduti. Altri devoti vennero e si unirono a noi. Tutti ci stringemmo attorno a Swamiji sotto l'albero, su quel prato, che non sapevamo a chi appartenesse. Per questa ragione anticamente i saggi erano soliti sedersi sotto gli alberi per dare i loro insegnamenti. So di non essere altro che uno sciocco immeritevole. Mi siedo qui ai piedi di Swamiji e non verso lacrime, né il mio cuore si spezza. Tuttavia, anche per uno sciocco, la presenza di Swamiji è estremamente inebriante. Swamiji aveva detto che in India le persone sante si siedono spesso sotto gli alberi e vivono addirittura là, senza altro rifugio. I 6 Goswami, che scrissero libri per ordine di Sri Chaitanya, vivevano in questo modo a Vrindavana. Essi si fermavano ogni sera sotto un albero differente e scrivevano opere sublimi in sanscrito. Ascoltare Swamiji che parla di tali argomenti trascendentali in questo ambiente si adatta perfettamente alla nozione ideale di devoti e di guru sotto un antico torreggiante albero bagnano in India. Essi non avevano l'impressione di essere seduti nei semplici dintorni di Los Angeles. Spesso Aniruddha tornava all'appartamento dopo aver fatto spese e commissioni e vedeva di lontano questa sontuosa visione, una persona con vesti color zafferano seduta là, su un tappeto erboso. Un giorno, mentre Subala, Govindadasi, Rayarama e altri sedevano all'ombra con Prabhupada, Prabhupada osservò una coppia di farfalle bianche. Guardate questi vermi, disse indicando le farfalle. Anche qui c'è un marito e una moglie. Il mondo intero è costretto a questa prigionia. Sapendo che Subala si stava ancora lamentando, Prabhupada continuò a parlare sull'argomento. Non è così stupefacente che Krishna Devidasi se ne sia andata, disse. Ciò che è stupefacente è che noi siamo in grado di rimanere qui, a servire Krishna. Maya è così forte. È l'energia divina di Krishna, e che qualcuno resti impegnato al servizio di Krishna è in realtà una cosa molto rara. L'essere vivente è praticamente senza aiuto sotto il dominio del potere di Maya e può soltanto piangere per ottenere l'aiuto di Krishna. Ma dobbiamo pregare ogni momento che il potere di Maya non ci disturbi. Subala continuò a vivere con Prabhupada cucinando per lui, assistendolo nelle sue necessità personali e scolpendo le divinità di Radha Krishna. Prabhupada scrisse di nuovo a Krishna Devidasi. Tuo marito, Sriman Subala Das, vive con me molto piacevolmente e sta scolpendo nel legno Radha Krishna. Questa vita materiale è del tutto simile al legno e se possiamo scolpire in essa Krishna, allora questo sarà il successo della nostra vita. Io ti amo nel cuore e per questa ragione ti ho dato il nome di Krishna Devidasi. Non dimenticare Krishna, anche per un solo istante. Cantare Krishna a voce alta o sottovoce, come può essere più opportuno. Spero che ogni cosa andrà bene e tu venga qui al più presto con Randy. Sto aspettando il tuo arrivo con grande interesse. Un giorno, dopo la passeggiata, Prabhupada disse ad Aniruddha che Los Angeles gli ricordava Bombay. Sebbene Aniruddha non fosse uno che faceva grandi sforzi per costruire un grosso tempio, tuttavia Prabhupada gli trasmise la sua visione. Un giorno Prabhupada chiamò nella stanza Aniruddha e gli mostrò le divinità di Radha Krishna che Gaurasundara e Subala avevano scolpito. Gli occhi di Prabhupada splendevano. «Voglio avere le divinità di Radha Krishna in ogni casa», disse. Aniruddha si era stupito dell'espressione gioiosa sul volto di Prabhupada. «Che posso fare?» si informò Aniruddha. «Voglio che tu ti rechi in differenti fonderie per informarti sul costo richiesto per fare lo stampo delle divinità». Aniruddha e Subala allora telefonarono e visitarono numerose fonderie nell'area di Los Angeles. Poi tornarono con le informazioni, ma le loro investigazioni non erano praticamente utili né ben meditate. Rendendosi conto di ciò, Prabhupada sorrise e chiese: «Così, quali intelligenti notizie avete per me oggi?» Aniruddha sapeva che Prabhupada li stava criticando, ma poteva soltanto ridere di rimando. Gli piaceva. Un mattino Aniruddha andò a visitare Prabhupada con quella che considerava una storia spaventosa. Prima dell'alba era andato nel parco a raccogliere i ramoscelli di eucalipto che Prabhupada usava per i denti. Era salito in piedi su una panchina del parco per tagliare il ramo di un albero col suo coltello quando una macchina della polizia si era fermata bruscamente e un poliziotto si era precipitato fuori dalla macchina. «Che cosa stai facendo?» domandò il poliziotto. Aniruddha spiegò che stava prendendo degli arboscelli per il suo maestro spirituale, il quale se ne serviva per pulirsi i denti. Il poliziotto aveva risposto: «Non sai che questi alberi appartengono alla città? Appartengono alla gente della California!» Aveva aggiunto che Aniruddha avrebbe potuto essere arrestato perché portava un coltello aperto. Quando il poliziotto gli chiese che cosa c'era nella borsa che portava al collo, Aniruddha gli mostrò la corona. Il poliziotto chiese ad Aniruddha se veniva da un'istituzione che curava i disturbi mentali. Prabhupada sorrise ascoltando la storia e gli chiese: «Non gli hai chiesto se lui era pazzo?» Govinda Dasi si era lamentata con Aniruddha perché, secondo lei, l'appartamento di Swamiji era troppo rumoroso e non vi era la comodità di un bagno privato per lui. Continuava a insistere con Aniruddha affinché trovasse un luogo migliore. Aniruddha però riceveva soltanto $200 al mese da Dayananda e con Prabhupada e tante visite la situazione economica era difficile. «Swamiji sta molto scomodo», brontolava Govinda Dasi, ma Aniruddha non sapeva che cosa fare. Quando Aniruddha chiese a Prabhupada come gli sembrava quell'appartamento, Prabhupada rispose che andava bene. Aniruddha spiegò che moltissimi devoti di San Francisco erano ansiosi di venire e probabilmente avrebbero voluto restare nell'appartamento. «Personalmente», disse Prabhupada, «non ho suggerimenti. Sta a loro, qualunque cosa decidano». Prabhupada doveva continuare le sue traduzioni, ma anche lui desiderava vedere i suoi discepoli. Per Aniruddha invece la prospettiva di un maggior numero di devoti che venissero a visitarlo era causa di ansia. Infine, egli e Dayananda trovarono un appartamento più grande per Swamiji. Il nuovo appartamento era costituito di 4 stanze sopra un garage privato sul retro di un appartamento complesso. Aniruddha tinteggiò le pareti e alcuni altri devoti aiutarono a sistemare l'appartamento nel modo più confortevole possibile per Prabhupada. Quindi si trasferirono. Il padrone, un ometto giapponese, arrivò e vedendo Prabhupada seduto sul pavimento dietro il suo baule domandò: «Dove sono i tuoi mobili?» Sembrava sospettoso. Così Prabhupada sorrise, lo ringraziò e disse che era tutto a posto. «Possiamo sederci in qualsiasi posto», spiegò Prabhupada, «siamo mendicanti». Ma dopo essersene andato, il padrone restò in piedi, fuori sul pianerottolo, osservando dalla finestra. «Digli di andarsene», disse Prabhupada ad Aniruddha. A quel tempo, durante il programma della sera, talvolta Prabhupada chiedeva ad uno dei suoi discepoli di parlare dopo il kirtan. Dayananda racconta: «Una sera, mentre stavo accompagnando al tempio Swamiji con la sua macchina, egli mi chiese di parlare. Immediatamente pensai che avrei preferito di no. Non avevo mai fatto neanche un discorso informale, sebbene in assenza di Swamiji altri discepoli avessero parlato. Così disse a Swamiji che avrei preferito sentir parlare lui, ma lui rispose che preferiva ascoltare me. Così fu deciso». Al tempio facemmo un kirtan secondo il solito e poi io cominciai a parlare. Stavo parlando della validità di Dio, cercando di dimostrare che l'esistenza di Dio era logica e ragionevole. Un discorso di questo genere avrebbe dovuto essere sostenuto da riferimenti alle scritture vediche, ma il bagaglio della mia conoscenza non era arricchito da versi tratti dalle scritture, né era basato in modo adeguato sulla base della filosofia cosciente di Krishna. Ero consapevole che il mio discorso non era adeguato, un fatto che Prabhupada stesso mi dimostrò nel modo più dolce possibile. Quando ad un certo punto feci un errore e dissi una cosa del tutto sbagliata, Prabhupada in realtà mi interruppe spiegando il punto sul quale avevo espresso un'affermazione scorretta. Egli poi mi spinse a continuare. Io continuai senza perdere la faccia. Ero stato corretto in pubblico, ma senza sentire l'imbarazzo che una punizione può causare. La correzione di Swamiji era fondata sull'amore e sulla sincerità, in relazione all'obiettivo più che in relazione all'ego. Il giorno dell'apparizione del maestro spirituale di Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, Prabhupada riunì alcuni tra i suoi discepoli: Aniruddha, Govinda Dasi, Gora Sundara, Nandarani e un ragazzo di nome Sandarsana, per una celebrazione speciale. Nella cucina del suo appartamento Prabhupada cucinò una festa, poi guidò i devoti in una cerimonia di offerta di fiori e di preghiera cantate in onore di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Nandarani racconta: io avevo mia figlia Chandramukhi con me allora. Aveva circa 2 mesi e se ne stava distesa tranquilla in un piccolo cesto nell'angolo della stanza. Dopo la cerimonia, Swamiji raccolse una manciata di fiori, si diresse verso la cesta dove Chandramukhi era distesa e mise i suoi fiori attorno alla sua testa. Poi sorrise e disse: un giorno ti porterò con me in India. Dopo la festa i devoti seguirono Prabhupada nella sua stanza. Egli sedeva al suo tavolo e leggeva ad alta voce le lettere a quel piccolo gruppo di discepoli seduti sul pavimento intorno a lui. Si trattava di lettere di apprezzamento che diventarono offerta di Prabhupada al suo maestro spirituale. Prabhupada lesse ad alta voce affermazioni come: amiamo veramente il canto, siamo felici perché ti incontriamo, stiamo cercando di insegnare ad altri il modo di cantare Hare Krishna. Semplici sentimenti. Leggendo le lettere, Prabhupada diventò molto felice. Pose le lettere con fiori dinanzi al ritratto di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, poi, rivolgendosi a Nandarani, disse: sei diventata felice da quando stai cantando Hare Krishna? Oh sì, rispose Nandarani, la mia vita è meravigliosa. Guardando gli altri, Prabhupada chiese: e voi che mi dite? Vi sentite più soddisfatti da quando state cantando Hare Krishna? Essi risposero di sì. Allora ho soltanto una richiesta, continuò Prabhupada. Qualunque felicità abbiate sentito, parlatene a qualche altra persona. Non avete necessità di insegnare la filosofia. Limitatevi a spiegare alla gente che per il fatto di cantare Hare Krishna siete diventati felici. E se essi cantano, diventeranno a loro volta felici. Allora io sarò soddisfatto e anche il mio maestro lo sarà.
Radha तटे कलंद तनया तिरे चवंशी बटे प्रेम माधव साध शेष दशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा राधा कृष्ण गुण स्मिते मधुरिमा नंदे नमोहितौ वंदे गोपनातन रघुनिग त्रिजीव गोपालक कृष्णा चेतन गान नर्तन पर धीरा धीर जन प्रिय प्रिय कर निर्मसन पूजित श्री चैतन्य कृपा भरौ वंदे रूपनातन रघुजन श्रीजीव गोपाल हे राधवी ब्रजदेव के चलते हे नंद शूनकतः श्री गोवर्धन पाद पतले कालिंदी माने कुतः घोषंताविति सर्वतो ब्रजपुरे हे दई महापिरु भलौ वंदे रूप सनातन रघुजग श्री जीव गोपाल वंदे रूप सनातन रघुजग श्री जीव गोपालक कृष्ण कीर्तन गान नर्तन पर प्रेमामृतांबनी धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करौ निर्मसरौ पूजितौ श्री चैतन्य कृपा भनौ भुवि भुव भराव तारक वंदे रूप सनातन रघुजग श्री जीव
Mentre una sera Prabhupada entrava nel negozio, fu sorpreso di trovare Umapati che lo salutava. Umapati aveva lasciato la coscienza di Krishna quasi un anno prima e da allora Prabhupada non l'aveva più visto. Pochi mesi prima Umapati aveva scritto per dire che pensava di tornare, perciò il suo arrivo non fu una sorpresa completa per Prabhupada. Mentre si sedeva, Prabhupada chiese notizie dei devoti di New York. Brevemente, Prabhupada ricordò che a New York aveva dato inizio al movimento con l'aiuto di devoti come Umapati. Più tardi, quella sera, rientrato nel suo appartamento, Prabhupada espresse la sua tristezza al pensiero che alcuni dei suoi discepoli avessero abbandonato la coscienza di Krishna. Spiegò ad Umapati che quando la moglie di uno dei suoi discepoli sannyasi, di Bhaktisiddhanta Sarasvati, aveva trascinato via a forza il marito, Bhaktisiddhanta aveva pianto per non essere stato in grado di salvare il suo discepolo. A causa di Maya un discepolo può cadere, disse Prabhupada, ma il maestro spirituale non lo abbandona mai. Umapati aveva lasciato la coscienza di Krishna a causa di dubbi intellettuali. Come seguace eclettico del buddismo, aveva respinto le spiegazioni sul buddismo date da Prabhupada. Lasciando la coscienza di Krishna, però, egli si era limitato a tornare al suo vecchio lavoro presso la stazione radio. Si era fatto crescere di nuovo la barba e aveva ripreso i suoi vecchi abiti. Tutte le volte che vedevo qualcuno fare qualcosa di sbagliato, come mangiare la carne, Umapati spiegava a Prabhupada, pensavo, il mio maestro spirituale dice che ciò è male. Quando tu pensi così, disse Prabhupada, la tua vita torna subito ad essere sublime. Molti altri devoti tornarono nella stanza di Prabhupada mentre Prabhupada parlava. Appena una persona diventa più cosciente di Krishna, spiegava Prabhupada, si preoccupa di non causare sofferenza agli altri esseri viventi. Non vuole causare dolore nemmeno a un piccolo insetto. Non lo sentite voi? Chiedeva Prabhupada, implorandoli con gli occhi per cogliere la non violenza del devoto. Trovandosi con Dayananda e Aniruddha, Umapati decise che si sarebbe fermato a Los Angeles per aiutarli. Si trasferì al negozio con Aniruddha, si procurò un lavoro e cominciò ad aiutare per sostenere il tempio. Vedendo che Prabhupada era sempre quasi completamente occupato da vari discepoli, Lilavati, una delle ragazze che veniva da San Francisco, decise di non sottrarre tempo al suo maestro spirituale senza necessità. Prabhupada notò le sue frequenti assenze dalle riunioni nel suo appartamento. Quando lei tornò finalmente a fargli visita, Prabhupada le chiese, «Perché non sei venuta?» «Oh, Swamiji», Lilavati rispose, «tu hai il tuo lavoro di traduzione, non penso che tu lo stia facendo». «No, non lo sai?» Prabhupada corresse il suo errore. «Non sai che i miei discepoli sono il mio lavoro?» Prabhupada comunicò che avrebbe partecipato a tutte le conferenze che Aniruddha fosse riuscito a organizzare. Aniruddha ne fissò alcune, ma vi erano molte difficoltà. In due occasioni Prabhupada, Subala e Aniruddha si trovarono sulla strada per recarsi a uno di quegli appuntamenti in un college, quando la loro macchina ebbe un guasto. Un'altra volta un poliziotto arrestò Subala perché non aveva la patente di guida e Prabhupada, accompagnato dal suo servitore, dovette tornare al suo appartamento. A una conferenza della UCLA, un centro studentesco, non vi era un solo studente ad assistere. Prabhupada aspettò una decina di minuti, poi si rivolse ad Aniruddha dicendo «Allora, che cosa è successo?» A un appuntamento all'aperto al Long Beach State College non vi era un seggio per Prabhupada e Aniruddha era corso a cercare un ombrello per riparare Prabhupada dal sole. «Aniruddha, questo non va molto bene», notò Prabhupada dal podio. Tuttavia vi furono anche successi. Mukunda Das aveva organizzato un'intervista alla televisione nazionale nel programma Le Screen Show. Ne organizzò un altro a Joe Pine Show. E Prabhupada poté partecipare ad alcuni programmi della radio. La rivista Life mise in evidenza una fotografia di Prabhupada con l'accompagnamento di informazioni su di lui, inserite nell'ambito dell'articolo L'anno del Guru. Sebbene Aniruddha fosse preparato ad organizzare impegni di predica per Prabhupada nel tempo della sua permanenza là, i devoti a San Francisco, a New York, a Montreal, a Boston avevano ripetutamente chiesto a Prabhupada di andare a visitarli. Egli era andato in India nel luglio del 67 ed era tornato a San Francisco il 14 dicembre. Era rimasto a San Francisco 3 settimane e a Los Angeles 2 mesi. Gli altri quindi stavano aspettando da più di 8 mesi. Era tempo di trasferirsi. Il 7 marzo, il giorno in cui lasciò Los Angeles, Prabhupada ringraziò Aniruddha per il suo servizio di mantenimento del tempio. Nonostante la mia salute, disse, godevo di tutte le comodità nel tempio. Krishna ti benedirà. In realtà, che cosa ho fatto? Rispose Aniruddha. Era tutto un errore. Tutti gli impegni sono stati un fallimento. No, disse Prabhupada, è andato tutto bene. Tu hai fatto del tuo meglio. Al momento di partire per l'aeroporto, Prabhupada doveva camminare dal suo appartamento alla macchina. Pioveva e Prabhupada non aveva né l'ombrello né l'impermeabile. Govinda Dasi freneticamente corse nella stanza da bagno, afferrò la tenda della doccia e la volse intorno al suo maestro spirituale per proteggerlo dalla pioggia. Prabhupada aveva progetti illimitati di espansione. Una grande città come Los Angeles meritava un grande tempio, distribuzione organizzata di libri e programmi culturali sofisticati. Avrebbero dovuto esserci le divinità di Radha Krishna e Krishna in ogni casa. Eppure, mentre pianificava con entusiasmo di rendere tutto e tutti coscienti di Krishna, Prabhupada aspettava pazientemente di vedere se una discepola dispersa come Krishna Devi tornasse alla base. Prabhupada era pronto ad apparire in televisione, ad affrontare con coraggio qualsiasi sfida o viaggio in qualsiasi parte del mondo, benché avesse permesso a Govinda Dasi di proteggerlo dalla pioggia con una tenda da doccia. Il Tempio di Los Angeles sarebbe diventato un grande successo cosciente di Krishna soltanto con un duro lavoro e sincerità. E ciò, Prabhupada lo sapeva, avrebbe richiesto tempo. I suoi discepoli non erano ancora ben addestrati per fare formidabili progressi a favore di Krishna contro le forze di Maya. Eppure, con la sua sosta di 2 mesi a Los Angeles, aveva rafforzato la coscienza di Krishna dei suoi discepoli, ed essi avrebbero continuato a progredire. L'ISKCON di Los Angeles era ormai un po' più forte. Alcuni dei devoti venivano per restare ad aiutarlo. Egli sarebbe tornato quando essi avessero fatto di più. Marzo 1968. Srila Prabhupada volò da Los Angeles a San Francisco. Dopo il ritmo più lento di Los Angeles, le attività di San Francisco incoraggiarono Prabhupada. Penso che il centro di San Francisco sia stato santificato notevolmente dal servizio senza macchie dei membri di questo tempio. Appena sono presenti devoti sinceri, la situazione si trasforma favorevolmente. Gli incontri del mattino e della sera attiravano folle di giovani interessati e Srila Prabhupada osservò: la danza estatica è spesso esibita per il piacere trascendentale di tutti i presenti. Prabhupada testimoniava il successo del movimento del Sankirtan. Egli aveva piantato il seme ed ora la pianta della Krishna Bhakti stava fiorendo. Rivisitare il centro e vedere che i suoi discepoli, seguendo con sincerità i suoi ordini, stavano avanzando nella coscienza di Krishna, accresceva la felicità e la soddisfazione di Prabhupada. Egli stava testimoniando la potenza del Kirtan nel trasformare le anime cadute. Vedere il suo sorriso di approvazione accresceva l'estasi dei devoti. Guru Dasa mostrò a Prabhupada le diapositive delle divinità di Krishna che Prabhupada aveva chiamato Kartamishana. Un'immagine mostrava Kartamishana subito dopo che i devoti lo avevano ottenuto da un magazzino di importazione. Poi lo avevano sistemato nel tempio. Altre diapositive mostravano Kartamishana dopo che i devoti lo avevano regolarmente adorato e gli avevano offerto del cibo. Mentre prendeva in esame fotografie, Prabhupada cominciò a ridere tra sé. Penso che la divinità sia cambiata. Guru Dasa riesaminò le diapositive. Sicuramente Kartamishana era diventato più blu e più paffuto. L'avete ridipinto o no? Si informò Omapati. Guru Dasa rispose che non gli era stato fatto niente di più. Ti stai prendendo cura di lui, affermò Prabhupada. Il Bhakti Yoga è una legge scientifica. Appena ci si avvicina a Krishna, egli ricambia. Dovunque i discepoli di Prabhupada stessero seguendo con attenzione il metodo, egli vedeva il miglioramento. La coscienza di Krishna, egli disse, era un trattamento dell'anima malata con la medicina e la dieta. La medicina era il canto Hare Krishna e la dieta era il prasada. Se si segue questo programma si ringiovanirà, se si trascura si avrà una ricaduta. Srila Prabhupada trovò sia la malattia sia la salute. Upendra, il servitore personale di Prabhupada a San Francisco, arrivò piangendo dinanzi a Prabhupada. Disse che non riusciva a superare l'impulso sessuale. Quando chiese se Krishna dimentica le offese, Prabhupada lo consolò. Sì, Krishna dimentica. Upendra chiese se avrebbe potuto superare la lussuria sforzandosi. No, sei troppo giovane, rispose Prabhupada. Dovresti evitare i cibi eccessivamente ricchi, mangia parcamente, disse Upendra, di mangiare dal senza spezie e chapati senza burro. Dopo qualche settimana a San Francisco, Prabhupada prese il volo per New York, dove i devoti gli fecero una grande accoglienza all'aeroporto. Un giornale di città pubblicò un articolo. Il guru ritorna. Il nuovo centro di New York, alla 26esima della seconda Avenue, era migliorato e si vedevano nuovi volti e kirtan entusiastici. Qui vi sono molti giovani ragazzi e ragazze che sembrano fiori e sono tutti molto interessati alla coscienza di Krishna. Sono sorpreso del loro grande entusiasmo e mi sento felice tra loro. Prabhupada dimorò nelle sue vecchie stanze al numero 26 della Seconda Avenue. Sebbene si fosse parlato di affittare un'altra residenza, tutto era risultato troppo dispendioso. Prabhupada aveva assicurato a Brahmananda: mi piacerebbe stare nel mio appartamento. Se è silenzioso e solitario, mi fa piacere vivere là, meglio che in qualsiasi altro luogo. Sebbene il progetto di Srila Prabhupada fosse di fermarsi a New York per meno di 2 settimane, egli parlò poi di restare più a lungo, se i suoi discepoli avessero potuto organizzargli la possibilità di lavorare in modo stabile alle sue traduzioni e lo avessero aiutato a pubblicare i libri uno dopo l'altro. Prabhupada aveva scritto a Brahmananda: voglio sedermi a stretto contatto con alcuni assistenti e trascorrere il resto della mia vita traducendo lo Srimad Bhagavatam e altri libri. Inoltre voglio addestrare studenti per la predica all'esterno. Perciò, d'ora in poi, vorrei parlare in prima persona solo in casi importanti, mentre nelle altre occasioni potrebbero predicare i miei studenti. Tutti voi potete imparare a predicare, e per quanto riguarda me, il lavoro di predica più importante consiste nel portare a termine lo Srimad Bhagavatam. Così, per favore, cercate di organizzare in questo modo. È molto importante che i miei libri siano finiti il più presto possibile. Un giorno, mentre era seduto nella sua stanza e lo stavano massaggiando, Prabhupada si mise a parlare e a ridere. Seduto sul pavimento con una gamba ripiegata sotto il corpo e l'altra distesa dinanzi a sé, Prabhupada disse ai 2 o 3 devoti presenti che Krishna, portando con sé il pasto che sua madre aveva preparato per lui, andava nella foresta con i suoi amici pastorelli, che portavano a loro volta il pranzo preparato a casa loro. Krishna e i suoi amici si sedevano tutti insieme dividendo il loro pranzo e Krishna aveva sempre il migliore laddu e i migliori kachori. Gli occhi di Prabhupada lampeggiavano e batteva le mani sorridendo. Voglio semplicemente andare a Krishna Loka, per poter mangiare un po' di laddu e di cacciori con Krishna e i pastorelli. Spalancando gli occhi, Prabhupada guardò Devananda, che lo stava massaggiando, e gli altri nella stanza. «Oh», disse loro, «se mi farete il laddu e i cacciori, allora vi benedirò». «Swamiji, per favore, insegnaci a preparare il laddu e i cacciori», risposero eccitati i discepoli, «così te li faremo secondo le regole». «Sì», li rassicurò Prabhupada, «ve lo mostrerò, vi insegnerò». E continuarono a parlare tra loro in modo gioviale. I nuovi arrivati a New York volevano essere iniziati. Un ragazzo aveva visto la fotografia di Prabhupada sulla rivista Life. L'aveva ritagliata e l'aveva messa nell'armadietto della sua scuola superiore. Un ragazzo di nome Jai, dopo aver letto su Evergreen Review di Prabhupada e dei devoti, aveva visitato il tempio e aveva trovato che tutti erano devoti di Prabhupada. Alcuni discepoli che Prabhupada aveva iniziato per posta, come Indira o Decaiani, che frequentavano ancora la scuola superiore e vivevano a casa, avevano incontrato il maestro spirituale per la prima volta. Prabhupada iniziò tutti i nuovi arrivati, che erano meritevoli. Il giorno prima di partire per Boston, Prabhupada dette una conferenza a Stony Brook, all'Università dello Stato di New York, a 2 ore di distanza dal Tempio. Ramananda racconta: l'appuntamento era in un grande auditorio con file di sedie e la sala era gremita. I posti erano completamente stipati quando arrivammo. Tutto era buio, vi era soltanto qualche riflettore su di noi. Le sedie venivano continuamente spostate e noi riuscivamo a stento a vedere l'uditorio. Prima tenemmo un kirtan, poi Prabhupada parlò. Il suo discorso era disturbato dal rumore delle sedie che venivano spostate all'improvviso, e gli studenti si alzavano per andarsene. Prabhupada tuttavia continuò la sua conferenza come se non fosse consapevole di ciò che accadeva. Quando la lezione finì, soltanto 2 dozzine di persone erano rimaste. Dopo il programma si scoprì che la macchina con cui Prabhupada avrebbe dovuto tornare se n'era già andata. Tuttavia uno studente si fermò e offrì la sua Trionfo sportiva, una piccola 2 posti. A Prabhupada non piaceva, ma era l'unica disponibile. Fu così che Brahmananda riportò Prabhupada a Manhattan. Verso mezzanotte Prabhupada sonnecchiava mentre Brahmananda si affrettava per poter rientrare al tempio il più presto possibile. Prabhupada dormiva tranquillo allorché Brahmananda venne a contatto con un grosso buco e Prabhupada sbatté la testa sulla sbarra di metallo del tetto dell'auto. Appena finalmente furono tornati a Lower East Side, era mezzanotte passata. Restavano solo poche ore per il ritorno, prima che Prabhupada, in tempo utile, si preparasse a prendere il volo delle ore 9 per Boston. Sebbene Prabhupada si alzasse quel mattino secondo il programma prestabilito, la maggior parte dei devoti dormiva ancora quando egli lasciò l'appartamento. All'aeroporto Prabhupada commentò che i suoi discepoli, invece di elogiarlo, avrebbero dovuto seguire il suo esempio e alzarsi presto. Inizia qui il 3° capitolo della 7ª parte della Srila Prabhupada Lilamrita, intitolato Una visita a Boston. era il maggio del 1968. L'appartamento era situato vicino alla linea ferroviaria sopraelevata in un disagevole sobborgo di Boston, ma era il meglio che Sasvarupa fosse stato in grado di fornire. Appena prima di partire per l'India il 24 luglio del 1967, Srila Prabhupada aveva mandato Sasvarupa qui, a Boston, e aveva passato più volte con affetto la sua mano sulle sue spalle come benedizione. Dapprima Sasvarupa era rimasto solo e lavorava a tempo pieno al dipartimento di assistenza, sempre sperando di trovare un negozio adatto da adibirsi a centro. In seguito Amsaduta e Imavati, sua moglie, si erano uniti a lui e insieme a loro anche Jadurani, che aveva trovato qualche difficoltà nello svolgere il suo lavoro artistico al Tempio di New York. Amsaduta cucinava, Imavati lo aiutava e si dedicava alla pulizia del Tempio. Jadurani dipingeva e Sasvarupa aveva il suo lavoro esterno. Di domenica essi cantavano ai comuni di Boston. A settembre Srila Prabhupada scrisse da Vrindavana esprimendo il piacere che, anche in sua assenza, i suoi discepoli avessero aperto a Boston un centro cosciente di Krishna. «Fisicamente posso essere presente o no», scrisse, «ma il lavoro deve continuare. Per favore, fate di Boston un centro molto bello». E concluse, «le prospettive sono molto buone, dato il grande numero di studenti». I devoti di Boston considerarono la lettera di Prabhupada molto importante e mentre studiavano e citavano la lettera rafforzavano le loro convinzioni. Cucinando, Amsaduta pensava a ciò che Prabhupada aveva scritto nella sua lettera. Sul treno, mentre tornava dal lavoro, Sasvarupa meditava sulle sue parole e cantava sulla corona di perline. E le donne, che talvolta si lamentavano perché Jadurani non teneva la sua stanza abbastanza pulita, migliorarono la qualità della loro conversazione, riferendosi alla recente lettera di Prabhupada. Dopo un paio di mesi a Boston, Sasvarupa trovò da affittare un piccolo negozio. Anche prima di essere in possesso della chiave e di vederlo, egli comunicò a Prabhupada la notizia, informandolo che il negozio era vicino a palazzi adibiti a residenza per gli studenti dell'Università di Boston. Quando Sasvarupa poté entrare per la prima volta nel negozio, era solo e aveva pagato soltanto la nuda stanza, il seminterrato e il bruciatore del gas. Quando stava visitando la stanza, mentre era sul punto di andarsene, riconobbe un aerogramma blu sul pavimento. Benché il foglio si trovasse solo a pochi centimetri dalla porta, non l'aveva notato nell'entrare. Sollevando l'aerogramma, vide che proveniva da Calcutta ed era di Swamiji. Gli sembrò che Swamiji fosse là per salutarlo. Un miracolo! Aprendo l'aerogramma blu, considerò che esso, messo in moto da Swamiji nella sua stanza di Calcutta, avesse viaggiato di mano in mano ed era volato fino in America, mescolato tra migliaia di altre lettere in una grande borsa della posta. La piccola lettera poi era stata smistata e portata fin là in un palazzo dove nessuno viveva. Eppure il postino l'aveva inserita nella casella della posta ed essa, scivolando, era cascata sul pavimento dove era rimasta per giorni. Questo non è niente più che il miracolo del servizio postale, ma ciò che il postino non aveva certamente la possibilità di apprezzare era quel molto che veniva portato in quell'aerogramma di peso leggero. Seduto sul ripiano della finestra, Sasvarupa lesse le parole di Swamiji. «Posso capire che vi siete assicurati un bel posto a Boston, dove vi saranno nuove possibilità di spingere il nostro movimento tra gli studenti di quella comunità. Il nostro movimento è certo un richiamo molto forte per i giovani del vostro paese». E se avrete successo nell'attrarre la comunità degli studenti, certamente questo movimento vi spargerà in tutto il mondo secondo la previsione di Sri Chaitanya. Così, in ogni villaggio e città del mondo, il Signore diventerà famoso per il suo prezioso movimento del Sankirtan. Per favore, datevi da fare a questo scopo con tutto il cuore e l'anima, così la vostra vita diventerà una missione piena di successo».
Lay to lay, go to chat,
Sasvarupa considerò la lettera una conferma che si dovevano assicurarsi quel centro, ma poiché lo spazio era poco e non vi era l'acqua, Amsaduta, date le condizioni di Mavati, che aspettava un bambino, decise di trasferirsi con la moglie al tempio di Montreal. In quel medesimo tempo, tuttavia, un altro discepolo, Pradyumna, si trasferì a Boston. Così Sasvarupa, Jadurani e Pradyumna si trasferirono nel piccolo negozio. E con queste parole termina qui la nostra lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte settima, il capitolo intitolato Una visita a Boston.
Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.